Münster e a Mainz in generale nell'arco di tempo che copre gli anni della sua formazione e perlomeno quelli del suo insegnamento a Würzburg, cioè dal 1866 al 1873, Brentano adimira un progetto di rinnovamento del tomismo attraverso una nuova comprensione di Aristotele. I principali documenti che ci permettono di identificare e di riconoscere con chiarezza questo programma sono costituiti soprattutto da alcune lettere che gli scambia con Bernhard Schlüter e inoltre dalla corrispondenza intercorsa tra la poetessa Luise Hensel, fedele amica di Clemens Brentano e della zia di Franz, cioè Frau von Savigny, e lo stesso Schlüter e sua sorella Terese. Da questi scambi epistolari viene fuori che il giovane Franz Brentano si reca nel semestre estivo del 1859 a Münster per seguire le lezioni di Clemens e addottorarsi con lui. Viene raccomandato a Schlüter e resta a Münster perlomeno fino al 15 marzo 1861. Brentano stesso, comunque, durante il periodo di permanenza a Münster, in una lettera inviata alla propria zia a Berlino, così scrive sui suoi progetti e sui motivi di fondo della propria permanenza nella locale università. Cito letteralmente dalla lettera di Franz Brentano alla zia Kunigunde von Savigny: «Cara zia, San Tommaso e la filosofia mi hanno condotto nella regione di Münster. E a dire il vero non mi hanno indotto in errore. Schlüter è un uomo amabile e molto dotto, che non si sa se ammirare di più per la sua amabile allegria e contentezza che egli, nonostante le privazioni che la sua cecità gli impone, possiede indisturbato, o la sua grande serenità con un simile impedimento. Nonostante tutto, come docente gli preferisco Clemens che è più scolastico, mentre Schlüter è più mistico. Clemens è in tutto e per tutto un professore secondo i miei desideri. Egli unisce in sé acume ed erudizione, carattere e forza della fede con imparzialità e il suo coraggio con cui egli sfida tutti i pregiudizi del tempo e delle scuole. Merita il massimo rispetto. Questa è la mia sincera convinzione, che non è influenzata da nulla, neanche dalla sua grande amicizia nei miei confronti, che a dire il vero supera ogni mia aspettativa. Spesso egli fa delle lunghe passeggiate con me e con un altro collega, un altro giovane che, benché fosse già professore nel seminario, è andato di nuovo a Münster per sedersi sui banchi di scuola e sentire Clemens. Naturalmente le passeggiate, durante le quali si discute solo di filosofia, tanto che quasi ogni passo è un passo filosofico in avanti, proprio per questo sono istruttive quanto le lezioni. Questo Clemens ha San Tommaso in corpo, come nessun altro, e così può facilmente intimidire chiunque, anche se avesse il diavolo in corpo. Mi rallegro e non so dirti quanto di aver trovato in lui un docente che più di tutti gli altri finora avuti suscita in me reverenza e fiducia. Mi ha anche gradito di trovarmi una volta tanto in un'accademia che ha anche veramente un carattere ben preciso e determinato. I docenti, è vero, a seconda delle loro preferenze e tendenze individuali, hanno indirizzi diversi, come ti ho già detto. Uno dei nostri maestri filosofici è amico della scolastica, l'altro della mistica, ma nella fede e nella pietà sono uniti e l'invidia o le piccinerie della gelosia non si trovano in loro. Per tutto questo devo veramente ringraziare Dio che mi ha condotto nella cara cattolica regione di Münster, Franz. Questo sono le espliciti parole di Franz Brentano nello scrivere alla propria zia a Berlino. In questa lettera, Clemens, cioè l'iniziatore della scolastica tedesca, trova un'immagine privilegiata ed viene indicato, senza mezzi termini, da Brentano come il filosofo che più di ogni altro gli trasmette rispetto e fiducia, e per questo è in tutto e per tutto il professore, dice Brentano, del mio cuore. Clemens aveva già pubblicato ripetutamente vari scritti nella stessa rivista Der Katholik del 1859, aveva pubblicato uno scritto di fondo in cui inaugurava la nuova serie della rivista, di cui egli stesso era il filosofo più rappresentativo. E in questo articolo indicava le linee programmatiche di una ripresa della scolastica, suscitando un ampio dibattito. Clemens, comunque, dopo l'aggravarsi della sua malattia, lascia la cattedra e si rifugia a Roma, dove muore il 24 febbraio 1862. Brentano rinuncia a proseguire i propri studi su Suarez, rinuncia a redigere la sua tesi di dottorato su Suarez e si concentra sullo studio di Aristotele. Questi sono i principali aspetti da tenere presente, le informazioni fondamentali da tenere presente per comprendere la formazione iniziale di Brentano, il progetto appunto di un rinnovamento del tomismo e in che termini questo rinnovamento deve avvenire secondo Brentano. Non si hanno comunque altri elementi, altre tracce per poter chiarire ulteriormente questi anni e soprattutto la permanenza a Münster, ma anche i contatti con gli altri allievi dello stesso Clemens. In ogni caso, un dato è certo: l'attività scientifica di Brentano, la sua produzione scientifica, si inseriva in pieno nel clima culturale e religioso che aveva uno dei suoi centri propulsori nel seminario arcivescovile di Mainz, attorno al vescovo Ketteler, amico di famiglia, amico della famiglia di Brentano, e intendeva opporsi questa attività scientifica di Brentano con il ritorno al pensiero della scolastica, sia alla filosofia idealistica vista come espressione del protestantesimo liberale, sia al movimento nazionalistico tedesco e alle varie espressioni del movimento nazionalistico tedesco. Il giovane filosofo, cioè Franz Brentano, si muoveva qui nella linea che sin dalla fine degli anni 50 caratterizzava i suoi studi, cioè l'interesse congiunto per Aristotele e per il suo insuperato commentatore medievale, cioè San Tommaso. Aveva seguito infatti nel 1858 e per un semestre le lezioni a Berlino dello studioso di Aristotele, uno dei principali studiosi dell'epoca di Aristotele, cioè Trendelenburg, e nello stesso tempo si era sempre di più accostato ai commenti dell'Aquinate, nei quali, per usare le espressioni dello stesso Brentano, Aristotele si trova esposto con maggiore esattezza di molti commentatori posteriori. Le stesse sollecitazioni le aveva ricevute dal proprio contesto familiare, in particolare dal padre Christian, legato da rapporti di stretta collaborazione e di amicizia al circolo di Mainz, attorno al vescovo Ketteler, che gravitava appunto attorno al vescovo Ketteler, oltre a Christoph Mufang e Johann Baptist Heinrich, che avevano assunto la redazione della rivista Der Katholik, diventata espressione e organo del movimento neoscolastico tedesco, e ben presto è entrata in rotta di collisione con la scuola di Tubinga e con la rivista appunto della scuola di Tubinga, cioè Tübinger Theologische Quartalschrift, che si ispirava all'idealismo tedesco. Der Katholik, poi, in generale avversava la filosofia moderna in quanto mirava a perpetuare l'eredità della riforma protestante, radice di ogni errore, di ogni forma di soggettivismo e di confusione, e perciò propugnava una ripresa della scolastica propugnava il ricorso alla chiave ermeneutica fornita dalla scolastica, che consente anche un'adeguata e corretta comprensione della filosofia antica. Cioè, queste erano le tesi di fondo, le posizioni di fondo della rivista Der Katholik. In questo milieu culturale, quindi, sono due gli autori che emergono e hanno rilevanza, primaria importanza per quanto riguarda la formazione di Brentano e il progetto filosofico di Brentano, e cioè Aristotele e San Tommaso, che finiscono per l'essere inscindibili. L'Aquinate addirittura viene visto come l'autore che ha portato a compimento il frutto più maturo della filosofia greca, integrandola all'interno della verità cristiana in uno sviluppo storico che, secondo Brentano, ha condotto alla elaborazione della filosofia perennis, in cui filosofia, scienza e teologia non vengono più intese come storicamente condizionate, ma caratterizzate nei termini di un vero e proprio sistema. Per usare le parole di Clemens, in sintonia in ciò con le posizioni espresse negli stessi anni in Italia dalla rivista La Civiltà Cattolica, la neoscolastica è da considerare come quella filosofia erede dell'antica sapienza che, passata attraverso il filtro dell'attività di mediazione e sistematizzazione dei greci, è stata poi completata e sviluppata in accordo con la rivelazione e nello stesso tempo illuminata e resa fruttuosa.